File numero 6, pagina 50. Concluso l'anno scolastico ad Avestra, Cecilia ottiene il trasferimento per insegnare in provincia di Udine. Nell'ottobre 1939 presta giuramento di fedeltà alla scuola presso il circolo didattico di Mortegliano, a una decina di chilometri da Udine, alla presenza del direttore didattico Sandrucci. Il 16 ottobre viene destinata alla scuola elementare di Castions di Strada, dove rimane fino al 1943. Il paese, a qualche chilometro a sud di Mortegliano, aveva all'epoca circa 3.200 abitanti. La scuola elementare aveva tutte le classi. Nel paese, anche dopo la guerra, ricordavano Cecilia per la sua bontà, la sua serietà e il suo impegno. Di questo periodo sono rimaste alcune lettere di Cecilia al fratello Valentino. 22 novembre 1940, Castions di Strada, da Cecilia al fratello Valentino. Carissimo Tin, io quest'anno ho meno lavoro perché le scolare non sono numerose. A proposito di scolare, mi faresti un grande piacere di dirmi se possono essere ricoverati in un preventorio antitubercolare i bambini che convivono con un tubercoloso, che hanno la mamma in sanatorio e che ebbero in famiglia un altro decesso per tisi. Si tratta di due sorelline di 7 e 8 anni molto povere. Dimmi se almeno possono ricorrere a qualche altro provvedimento sanitario. E ora un altro piacere per questo giorno della mia festa. Riservami tutti i cartoncini réclame che possiedi. Mi sono tanto utili per dare una nota gaia al lavoro scolastico così irrazionale e antigenico. Cecilia. 26 novembre 1941. Castions di Strada. Da Cecilia al fratello Valentino. Carissimo Tin, io me la passo abbastanza serenamente con le mie scolarette che non sono numerose, perciò non faccio molta fatica quest'anno. Non invidiarmi però l'ambiente che non ha alcuna poesia patriarcale. Cecilia. 12 luglio 1943, Castions di Strada. Un'alunna a Cecilia. Gentilissima signorina, pian piano si avvicina il nuovo anno scolastico e io mi auguro di essere sempre sua allieva. Con sinceri e affettuosi saluti la riverisco sua devotissima scolara Lida Dosualdo. Università Venezia, viaggio a Monaco. Nel 1937 Cecilia si iscrive al Regio Istituto Superiore di Economia e Commercio a Venezia, numero matricola 9607, registro 19, dove studia lingue e letterature moderne. Frequenta 8 corsi nel primo anno. Nel 1938-39 frequenta 7 corsi e sostiene 3 esami: letteratura russa, letteratura italiana, storia moderna. Risulta iscritta anche nel 1939-40. Nell'estate del 1939 Cecilia è a Monaco di Baviera per frequentare un corso di tedesco presso l'università Ludwig Maximilian, già frequentato dalla sorella Lorenzina nel giugno 1935. In un primo tempo trova alloggio in un pensionato per studenti a Monaco e dal 30 luglio in un paese vicino presso il convento di suore francescane di Maria Medingen. Il 1 settembre 1939 la Germania attacca la Polonia, dando inizio al secondo conflitto mondiale. Cecilia rientra anticipatamente a Udine il 3 settembre. Il corso previsto fino al 10 settembre era stato interrotto, come attestato da una sua lettera al parroco di Adelzhausen über Eichach, Anton Strohmeier. 22 luglio 1939, Monaco, da Cecilia al papà. Caro papà, il viaggio è andato bene. Mi sono dovuta arrangiare con quei 4 vocaboli che so e amoti, con gran divertimento delle suore. Mi hanno dato una cameretta laccata di bianco al terzo piano. Avanti alla finestra c'è un piccolo parco. Ho trovato molto più fresco che a Udine. Da quando sono arrivata non ha cessato di piovere. Appena mi sarò orientata un po', andrò all'università per iscrivermi al corso di agosto. Per ora ho un gran senso di solitudine e se vado per la strada ho il terrore che qualcuno mi chieda qualcosa. Quando riceverai questa lettera avrò già affrontato la prima bottega. Tanti auguri a Paola, domani mi ricorderò di lei. Cecilia. 27 luglio 1939, Monaco, da Cecilia al papà. Caro papà, sono stata ieri all'università e ho frequentato il corso per stranieri già iniziato il 2 luglio. Ho visto però che sono già molto avanti con la lingua, per cui mi conviene attendere l'ultimo corso che comincia il 14 agosto e finisce il 2 settembre. Appena finito il corso dovrò rimpatriare per deficit di pecunia. Qui Qui il tempo è pessimo e fa un freddo invernale. Finora non ho visto il sole che per pochi minuti. Cecilia, 31 luglio 1939. Kloster, Franziska Annerinnen, Maria Medlingen, Über Dillingen, Donau. Da Cecilia la mamma. Cara mamma, ho deciso di lasciare per il momento Monaco perché in pensionato non avevo modo di trovare conversazione e perché qui il soggiorno è molto più conveniente. Qui si trova anche Berta, che si fermerà 2 giorni. Essa mi è stata veramente preziosa in questo cambiamento di soggiorno e mi ha usato 1000 gentilezze. È molto stanca e depressa. È stata anche lungamente malata. Non è venuta in Italia perché sente bisogno di riposo assoluto. Io l'ho trovata invecchiata e smagrita parecchio. Ciao, buone scivolate sul nevaio del Koljans. Cecilia. Nella nota. Berta Opfensitz, amica di famiglia, probabilmente frequentava la pensione della zia Luigia a Lignano. 4 agosto 1939, Kloster Franziskanerinnen, Maria Mödingen, Über Dillingen, Donau. Da Cecilia alla sorella Lorenzina. Carissima Lor, come già saprai mi trovo a Mödingen dal 31 luglio, nello stesso chiostro che ti ha ospitato. Qui mi trovo molto meglio che a Monaco come trattamento culinario e anche come compagnia. A Monaco non potevo parlare con nessuno, qui invece studio assieme a Frau Rosvalde e posso discorrere un po' con tutte le suore che si divertono un mondo a sentire i miei strafalcioni. Esse ti ricordano e mi parlano sempre di te. Ieri sono stata nel Parco dei Cervi col sacerdote del convento che studia italiano con me. Vado spesso anche a remare nel laghetto del giardino. Peccato che i progressi nella lingua siano così lenti e difficili. Cecilia. 14 agosto 1939, Monaco, by Frau Rith, Elisabeth Strasse 3. Da Cecilia al papà. Caro papà, il parroco del convento di Medingen mi ha aiutata a cercare un alloggio in una famiglia per avere agio di conversazione in tedesco. Oggi sono stata per la prima volta all'università, dove ho avuto un'ora di lezione e una conferenza sull'arte tedesca. I miei progressi sono molto lenti, mi è difficile soprattutto esprimermi. Credo che ci vorrà molto prima di poter imbastire un discorso. Scrivimi se è stato esposto l'elenco delle sedi vacanti per l'insegnamento della provincia. Vorrei presentare subito la domanda per la scelta della sede. Cecilia. 18 agosto 1939, ore 20:30, Udine, dal papà Cecilia. Cara Cecilia, finalmente ricevo tue notizie, con la tua del 14 corrente che è passata per collina. Io sono a Udine da domenica scorsa e ho lasciato tutti bene a Collina, compreso Piero. L'altro ieri ha seguito la comitiva fino a Casera Plums, che come sai dista 2 ore da Collina. Anche Paola è in gamba. Essa è stata con me e Luisa fino alla cima del Koljans e al ritorno era la meno stanca. A Collina è un ambiente naturale meraviglioso. Spero di tornare alla fine del mese. Ho piacere che tu sia ben sistemata a Monaco. Spero che ora approfitterai molto per il tuo studio. Sforzati nel tentare di discorrere, perché solo con la parola parlata potrai fare progressi. Torna a scrivermi spesso. La mamma è un po' lenta per decidersi a fare la gita, ma una volta messa in moto, essa cammina meglio di tutti. Ti mando l'elenco delle sedi vacanti di insegnante nella provincia. Ve ne sono altre, ma si trovano in posizioni disgraziate per le enormi distanze e per la selvatichezza dei paesi. Tra quelle che ti mando, io sceglierei le seguenti. Flumignano in comune di Talmassons a 3 chilometri da Mortegliano. Castions di Strada, con 3 sedi vacanti, a 5 chilometri da Mortegliano. Gonars, presso Palmanova. Lusevera, il comune di Clara, a 2 ore dal tram di Tarcento. Fusea, in comune di Tolmezzo, quota metri 600, a 1 ora circa dalla stazione ferroviaria. Ciai, prega per me, ricevi la benedizione con 1000 basini, papà. 21 agosto 1939, ore 21, Monaco, da Cecilia al papà. Caro papà, riguardo alla scelta delle sedi, trasferimento, insegnamento, non posso dirti nulla di preciso perché non ho trovato una carta geografica adatta per orientarmi. Lascio fare a te che hai molta esperienza e conosci le località. In montagna non mi spiacerebbe, però preferirei sulla linea per Venezia. Inoltre preferisco le sedi grosse, i capoluoghi anche se più lontani da Udine, perché qui si ha una classe sola e orario unico, ossia pomeriggio libero. Credo che Lusevera, Flumignano e Fusea che tu mi hai segnato non abbiano questi vantaggi per me indispensabili per continuare Ca' Foscari. I miei progressi sono molto lenti. Se mi parlano capisco qualcosa, ma non riesco a esprimermi che balbettando. È per me un vero godimento visitare i musei e le esposizioni d'arte. Cecilia. 28 agosto 1939. Monaco. Da Cecilia a Don Anton Strohmayer. Reverendo Herr Katechet, le scrivo in fretta due righe prima di ripartire per l'Italia. Mi hanno deciso a ciò l'aggravarsi degli eventi politici. Dio voglia che questa mia deliberazione sia eccessiva, ma ho timore che una catastrofe sia imminente e inevitabile. Dio ci aiuti. Le rimando il Sing Kamerad con infiniti ringraziamenti. Rinnovi i miei deferiti saluti alle reverende suore che mi hanno tanto cordialmente ospitato. Mi ricordi qualche volta nelle sue preghiere. Cecilia De Canutti. Anton Strohmayer scrive ancora a Cecilia a Castions di Strada il 6 maggio 1940, inviandole una lettera per una suora tedesca che si era trasferita negli Stati Uniti e chiedendole di spedirla dall'Italia. Dalla Germania in guerra non era possibile. Scriverà Don Anton a Cecilia il 21 settembre 1942. La guerra, cominciata alla sua visita in Germania, è diventata una guerra mondiale, ma i soldati dell'asse combattono bravamente. Nel dopoguerra il parroco scrive il 27 gennaio 1949 al padre Camillo. Stimatissimo e caro signore, ho ricevuto la gentile sua lettera con buono per un pacco, ma lei fa spese per me. La ringrazio. Anton Strohmayer. Gli anni di quella pace instabile finiscono il 1 settembre 1939, quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale. L'Italia, inizialmente neutrale, entra in guerra a fianco della Germania il 10 giugno 1940. Ben presto arrivano le notizie degli amici morti sui vari fronti, di alpini partiti per la Grecia decimati al ritorno anche da un naufragio e ancora di alpini e soldati partiti per la Russia. Dagli inizi del 1942 Cecilia frequenta assieme alla sorella Lorenzina un corso biennale di Croce Rossina infermiera volontaria presso l'ospedale civile di Udine, che prevede l'obbligo di frequenza in ospedale e lezioni. Assieme alle altre allieve Cecilia presta per alcuni mesi, 16 gennaio 15 giugno 1943, turni di servizio presso l'ospedale militare di Udine, dove ha i primi contatti diretti con i reduci dalla Russia, curati per gli arti congelati e recuperati alla vita dopo dolorose esperienze. Consegue il diploma nell'aprile del 1944, ma già dall'estate 1943, al termine dell'anno scolastico a Castion di Strada, chiede e ottiene la sospensione dell'insegnamento per fare la Croce Rossina a tempo pieno. Viene assegnata come allieva infermiera al pronto soccorso della stazione ferroviaria di Udine. Capitolo quinto. Cecilia partigiana. Dopo l'8 settembre 1943, data che segna la dissociazione della monarchia italiana dalla Germania e la proclamazione dell'armistizio, il Friuli e la Venezia Giulia cessano di fatto di far parte dello Stato italiano e, con la costituzione della zona di operazione dell'Adriatisches Künsteland, litorale adriatico, diventano un territorio direttamente amministrato dal Reich e di fatto annesso alla Germania. Il governo del litorale adriatico, comprendente le province di Udine, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume, Lubiana, viene affidato da Hitler al Gauleiter della Carinzia, Friedrich Rainer, nazista austriaco che odiava l'Italia. Secondo le sue valutazioni etnico-razziali, il Friuli e la Venezia Giulia erano per la gran parte estranei alla nazione italiana, per cui la loro separazione dallo Stato italiano si giustificava anche sotto questo profilo. L'alto commissario Rainer assume dal 1 ottobre 1943 tutti i poteri politici e amministrativi, fissa i capisaldi della sua praticamente illimitata sovranità, sottoponendo prefetti e podestà al controllo di consiglieri tedeschi e stabilendo norme per l'impiego delle milizie collaborazioniste locali, italiane, slovene e croate, le quali a vario titolo e con diverse denominazioni sono poste al servizio degli occupanti. Passano così alle dipendenze delle SS le formazioni della milizia fascista, che qui non si trasformeranno, come nella neocostituita Repubblica di Salò, in Guardia Nazionale Repubblicana, ma assumono il nome di Milizia Difesa Territoriale, e i vari reparti di polizia, tutti impiegati anche nelle operazioni di rastrellamento. Era una fine estate calda e piena di sole quando l'8 settembre 1943 il governo italiano proclamò l'armistizio. nella situazione di confusione creatasi nelle settimane immediatamente successive, più di 800.000 soldati italiani vennero catturati dall'esercito germanico e avviati verso diversi campi di concentramento in Germania con la qualifica di IMI, internati militari italiani. Il 12 settembre reparti tedeschi presero il controllo della stazione di Udine e nel pomeriggio, verso le 17, entrarono in città, occupando caserme e comandi e arrestando quanti vi si trovavano. Il 14 settembre iniziarono a transitare per la stazione di Udine i convogli di soldati italiani prigionieri deportati in Germania. Erano lunghi treni composti quasi sempre da vagoni bestiame, zeppi di prigionieri che indossavano ancora divise e abiti estivi. Senza paglia, senza cibo, senza ogni minimo conforto, i soldati dovevano restare chiusi uno, due o più giorni nella sporcizia. La porta era sigillata o legata con filo di ferro. I finestrini sbarrati o chiusi con reticolati non permettevano di vedere fuori. Passavano continuamente, notte e giorno, diretti verso Tarvisio e l'Austria e quindi verso i campi di prigionia. Il transito dei convogli per Udine veniva in genere preannunciato dal telefonista italiano della stazione che riceveva la segnalazione da Mestre, Treviso o Pordenone. Tutto il Friuli si mobilitò. A Udine privati cittadini, enti di assistenza religiosi e non, tutti si recavano alla stazione ferroviaria portando cibo e vestiario, che già scarseggiavano per loro. I tedeschi proibivano l'accesso ai binari. Furono autorizzati a gestire le diverse forme di assistenza la Croce Rossa Italiana e l'ECA, ente comunale di assistenza. La Croce Rossa istituì alla stazione di Udine un pronto soccorso operativo giorno e notte, con personale specializzato diviso per turni. In questo servizio si prodigarono anche Cecilia e Lorenzina, entrambe crocerossine volontarie. La possibilità o meno di avvicinarsi al treno fermo alla stazione e di aprire i carri era decisione esclusiva del caposcorta. Certi consentivano, altri no. A volte sparavano in aria per allontanare la gente. Una volta Cecilia si avvicinò a un convoglio e riuscì a passare qualcosa da mangiare ai prigionieri. Venne minacciata con le armi dalla sentinella tedesca. Cecilia fece anche sparire l'ordine di servizio che i fascisti avevano fatto arrivare al pronto soccorso che proibiva alle crocerossine di avvicinarsi ai treni dei prigionieri. L'attività di assistenza comprendeva la distribuzione di viveri, vestiario, generi di conforto ai deportati, cercando anche di farli fuggire quando se ne offriva l'occasione. Era stato allestito in stazione un apposito ufficio, dove venivano preparati pacchetti perché fosse possibile rifornire i prigionieri nel minor tempo possibile. Si raccoglievano inoltre i biglietti che i prigionieri lasciavano cadere dal treno con l'indirizzo di casa. Migliaia furono le cartoline e i messaggi inviati alle famiglie per informarle del transito dei loro cari per Udine. Fu al pronto soccorso della stazione di Udine che Cecilia entrò in contatto con Lucilla Muratti Massone, che poi sarebbe divenuta partigiana osovana, nome di copertura Giustina, e che, insieme a Don Giorgio Vale, la introdusse nel mondo della resistenza. Loro collega alla stazione di Udine fu anche una crocerossina che operava con i partigiani che fu catturata dai tedeschi e imprigionata in un campo di concentramento da dove non ritornò. Scrive nel suo libro di memorie partigiane Lucilla Muratti Massone. 29 settembre. Le tradotte passano continuamente, notte e giorno. La popolazione è ammirevole. Il deposito CRI alla stazione rigurgita di viveri, vino, caffè, sigarette. Sono stati organizzati turni di crocerossine. Siamo in molte, ma ce n'è per tutte. Di notte c'è meno gente, il lavoro procede più speditamente e le evasioni sono meno difficili. I ferrovieri ci aiutano molto. Quasi tutte vestono ormai in borghese perché hanno ceduto le loro divise ai prigionieri che riescono a sgattaiolare dai treni. Qualcuno viene ripreso, ma parecchi hanno potuto raggiungere le montagne e mettersi in salvo. Quando possiamo, assieme ai pacchi di viveri consegniamo anche lime per segare i sigilli dei vagoni, ma non è facile perché siamo molto sorvegliate. 16 ottobre. La frequenza delle tradotte è molto diminuita. La vita alla stazione sta diventando difficile per me. Nella nostra organizzazione non tutte la pensiamo allo stesso modo. Le repubblichine sono molte e molto battagliere. Ora passiamo spesso delle giornate e delle notti con le mani in mano. Ancora qualche settimana il lavoro di assistenza alla stazione sarà concluso. 30 ottobre. Mi sono congedata dalle mie colleghe alla stazione. L'assistenza non era limitata ai soldati italiani. Furono aiutati anche prigionieri alleati, partigiani italiani e slavi, e gli ebrei. Questi ultimi erano i più vigilati e i più bisognosi di tutto. Furono aiutati anche soldati tedeschi feriti o malati che rientravano in patria con i treni della Croce Rossa. Ricordo un soldato ferito che, stringendomi la mano, disse: «Siete molto buoni voi italiani». Testimonianza di Giustina. Cecilia fu trasferita in seguito all'ospedale allestito nella scuola 4 novembre in via Magrini a Udine, dove rimase fino all'arresto. L'ospedale doveva servire da posto di pronto soccorso in caso di bombardamenti, che non ci furono in quel periodo. L'attività era ridotta e principalmente riguardava l'assistenza di numerosi cosacchi feriti provenienti dalla zona di Buia. Fine file numero 6.